San Vincenzo Ferrer, parte 1, la preparazione. Nell'ordine dei predicatori, uno dei frati che incarnarono meglio lo spirito apostolico impresso dal fondatore alla sua famiglia religiosa fu senza dubbio San Vincenzo Ferrer, celebre per la sua predicazione ed ancor più per i miracoli innumerevoli compiuti in vita, a testimonianza della missione ricevuta da Cristo di predicare la venuta del Regno di Dio in una società ormai al tramonto del Medioevo, travolta da una crisi religiosa, morale ed economica. Vincenzo Ferrer nacque a Valencia il 23 gennaio del 1350. I genitori Guglielmo Ferrer e Costanza Miguel appartenevano alla nobiltà valenciana e vollero dare al figlio il nome del patrono della città, San Vincenzo, martirizzato al tempo di Diocleziano. Il piccolo Ferrer venne alla luce mentre l'Europa era flagellata dalla peste nera, l'epidemia che ridusse di un terzo la popolazione del continente. Alla crisi sociale, inoltre, si accompagnava quella religiosa, con la decadenza degli antichi ordini religiosi e col trasferimento della corte pontificia ad Avignone. Questa situazione perdurava già da 40 anni e si sarebbe risolta solo alcuni decenni dopo, grazie al contributo di Santa Caterina da Siena, anch'ella, come sapete, domenicana, nata nel 1347. Vincenzo, ancora giovane, decise di entrare nell'ordine domenicano e dopo aver completato il noviziato nel 1367, emise la professione religiosa. I suoi superiori lo inviarono a studiare dapprima a Barcellona e successivamente a Tolosa in Francia. Tornato nella sua città natale, gli fu affidata la cattedra di teologia del convento domenicano. Nel suo insegnamento egli si distinse per la profondità, la lucidità e la chiarezza del pensiero, al punto che a soli 38 anni fu nominato maestro in sacra teologia dal cardinale Pedro de Luna. Proprio in quegli anni la situazione politica d'Europa mutò radicalmente, segnando in modo indelebile anche l'esistenza del frate valenciano. Nel 1377, infatti, Papa Gregorio XI lasciò Avignone e rientrò a Roma. Nel prendere questa decisione, egli fu aiutato, come si è detto, dall'opera instancabile di Santa Caterina. Tuttavia, il pontefice morì appena un anno dopo e al suo posto fu eletto il cardinale Bartolomeo Prignano, col nome di Urbano VI, primo papa non francese dopo 70 anni. La sua elezione suscitò i malumori di alcuni cardinali, i quali, ritenendo che la votazione fosse illegittima, convocarono un altro conclave ed elessero un antipapa, il cardinale Roberto di Ginevra, che assunse il nome di Clemente VII e si trasferì ad Avignone. La conseguenza immediata, causata anche dalla mancanza di informazioni certe in merito alla vicenda, fu la divisione degli stati cattolici fra coloro che accettavano Urbano VI come pontefice legittimo e coloro che obbedivano a Clemente VII. Vincenzo si schierò a favore di Clemente VII. Questi, riconoscendo la profondità spirituale e le doti di predicatore di Fra Vincenzo, lo chiamò presso di sé, gli offrì diversi vescovadi e persino la dignità cardinalizia, ma egli rifiutò fermamente, nonostante le insistenze del pontefice. Il suo desiderio, infatti, era quello di dedicarsi interamente alla predicazione e per questo pregava incessantemente che Dio gli concedesse la grazia di lasciare i suoi incarichi e partire per predicare il Vangelo. Clemente VII morì alcuni anni dopo, nel 1394, e al suo posto fu eletto il suo amico e protettore Pedro de Luna, che assunse il nome di Benedetto XIII. Egli chiamò Vincenzo ad Avignone come suo confessore e teologo. Fu proprio in questo periodo che il domenicano scrisse il Trattato della vita spirituale. Si tratta di un breve testo nel quale Vincenzo riversa la sua esperienza di frate, predicatore e maestro spirituale. Nell'introduzione, infatti, afferma che chiunque si proponga di far del bene alle anime deve prima di tutto possedere in se stesso quanto intende insegnare agli altri, altrimenti la sua parola rimarrà inefficace. L'opera è divisa in tre parti. Nella prima espone i fondamenti della vita spirituale, la povertà volontaria, il silenzio esteriore ed interiore e la purezza di cuore, data dalle mortificazioni e dall'umiltà, e gli affetti derivanti dalla pratica di queste virtù. Nella seconda parte, invece, presenta alcuni consigli per mettere a frutto quei principi nei diversi ambiti della vita quotidiana, l'obbedienza ai superiori, in base alla condizione sociale e religiosa di ciascuna persona, il digiuno e le opere di penitenza, la preghiera e la lotta contro le tentazioni del demonio. Infine, nell'ultima parte, propone alcune massime spirituali, frutto della sua esperienza e della tradizione spirituale dei padri della Chiesa e degli autori medievali. Quest'opera testimonia che i lunghi anni trascorsi nei chiostri di Valencia e d'Avignone, immerso nello studio e nella preghiera, non passarono invano, ma gli servirono da preparazione per l'opera alla quale era chiamato.